Credo che si stia sistemando ancora qualcuno. Buonasera. Sono per lui. Sono Escova, sono il direttore di questo teatro, insieme a Luca Ronconi, che è il direttore artistico. Questo teatro ha già ospitato in altre sedi il programma che stiamo sviluppando sul teatro e scienza. Questa sera John Barrow, che è un fisico matematico di Cambridge noto, e questa sera ne scoprirete anche altri aspetti, la capacità di comunicare, è qui questa sera per parlare di un tema che gli è molto, caro, che è anche uno dei cinque temi, uno dei cinque paradossi che costituiscono il testo che lui ha scritto per la messa in scena da parte di Luca Ronconi di Infinities, cinque paradossi sull'infinito. Quindi questa sera annunciamo pubblicamente che non solo è una persona molto simpatica, è una persona con grande capacità di comunicare, è un grande fisico, un grande matematico, ma è anche uno scrittore di teatro, e questo credo che faccia piacere a tutti. Infinities, come sapete, va in scena con la regia di Luca Ronconi l'8 marzo alla Bovisa. Non è uno spot pubblicitario, ma è, così sapete, che si tiene questo spettacolo in uno spazio straordinario che sono gli ex laboratori della Bovisa in via Baldinucci, l'8 marzo, non solo giorno della donna e compleanno di Luca Ronconi, ma anche milanese con Sidoni, che tra l'altro ha questo teatro. Ci siamo incontrati nel percorso della riflessione, del rapporto non solo fra teatro e scienza, ma sulla vita quotidiana, sul sapere, sul trasferimento di sapere. Ci siamo incontrati su questo percorso e nel comune di Parma ha detto bene, visto che il teatro si occupa di teatro e scienza, visto che il CFC si occupa degli stessi argomenti da anni, presentiamo. Magari comunicatore della scienza, rigorosissimo, ma anche come autore teatrale. Vedo che interessante adesso proseguire a presentare il giorno. Grazie. Io mi metto molto così che sia.
Buonasera, allora questo magnifico teatro che stasera ospita il primo incontro di un ciclo degli lunedì scientifici. La versione di quest'anno, che come tutti gli anni è organizzato dal Centro Culturale di Milano in collaborazione con l'Associazione Scientifica Euresis. Lo scopo di questi incontri che noi proponiamo alla città di Milano è quello di approfondire alcune tematiche che emergono dal mondo della
scienziati che aiutino a mettere
tema generale di questo ciclo, che quest'anno è intitolato I volti del tempo, come sapete, ed è un tema che riprende una discussione che già è iniziata al convegno internazionale a Varenna dello scorso anno. Quest'anno, questo è il primo, dicevo, di quattro incontri. Quello di aprile, parleremo col professor Giampaolo Bellini del paradosso del tempo tra fisica e percezione, quindi avremo John Polkinghorne che parlerà del tempo tra fisica e teologia, e infine avremo una grande occasione di avere ospite Oliver Sacks che parlerà il 10 aprile di memoria e identità. Quindi veniamo all'incontro di questa sera, non voglio rubare altro tempo prezioso. Il titolo è Viaggio nel tempo, la realtà dell'infinito. Tempo e infinito sono due concetti tra i più fondamentali e insostituibili che, facendo fisica, facendo ricerca scientifica, uno si trova a utilizzare, ma la loro natura rimane misteriosa, enigmatica. E sicuramente la nostra comprensione di queste realtà, tempo e infinito, si è evoluta via via che la scienza ha fatto dei passi avanti. Pensiamo soltanto a come l'introduzione della teoria generale della relatività ha mutato radicalmente la nostra accezione di tempo rispetto all'epoca newtoniana precedente, rendendo il tempo un concetto, lo vedremo sicuramente stasera, molto più elastico e molto più ricco. Bene, non avremmo potuto avere un ospite di eguale levatura su questo tema come John Barrow, che si occupa, come è stato detto, di cosmologia teorica, attualmente è professore di matematica e fisica teorica all'Università di Cambridge. John Barrow non ha bisogno di grandi presentazioni, è uno dei più autorevoli scienziati a livello internazionale ed è anche ben noto al grande pubblico per aver scritto numerosi libri di altissimo valore, e voglio solo citare l'ultimo che è stato tradotto in italiano, che è Da zero a infinito, che è appena stato pubblicato da Mondadori. Adesso gli cedo subito la parola e lo ringrazio in anticipo. Il viaggio nel tempo è uno di quegli argomenti in cui la scienza e la fantascienza si incontrano. Noi tutti qui abbiamo sentito parlare del viaggio nel tempo e probabilmente noi tutti abbiamo un'idea relativamente al viaggio nel tempo. Qualcuno magari è arrivato qui dal futuro semplicemente con questa presentazione. Ma perché gli scienziati prendono seriamente questa faccenda? Ora, la nostra esperienza dello spazio e del tempo è in realtà abbastanza limitata. Siamo stati, è vero, sulla Luna. Abbiamo un'esperienza personale che forse abbraccia 70-80 anni di vita, sempre che siamo fortunati, e abbiamo fossili e dati storici che risalgono a milioni e milioni di anni. Ma tutta questa esperienza tuttavia fa riferimento a condizioni locali nell'universo, condizioni abbastanza modeste. Nulla in realtà è estremo. Le cose si muovono lentamente, le densità sono molto basse e forse vi sono altri luoghi nell'universo dove invece possono accadere cose molto estreme. Ora, la nostra comprensione dell'universo e dello spazio e del tempo deriva dalla teoria famosa di Einstein, la teoria della gravità. Questa teoria ha fatto una previsione molto corretta che è accurata per 14 decimali. Ora, noi non abbiamo un'accuratezza comparabile nella nostra comprensione di tutto ciò che accade sulla Terra o nell'universo. Nessuno sociologo, biologo,
possiede questo tipo di accuratezza o precisione o capacità di prevedere ciò che avviene nel mondo. Per cui dovremmo considerare questa previsione molto seriamente. Nel 1949 il matematico Kurt Gödel in qualche modo scioccò Einstein e tutti gli scienziati del tempo, dicendo che la teoria di Einstein consentiva il viaggio nel tempo. Nessuno in qualche modo credeva che il viaggio nel tempo doveva realizzarsi, ma vi sono soluzioni che hanno a che fare con la teoria di Einstein che descrivono configurazioni della materia, spazi all'interno dei quali il viaggio nel tempo è possibile. E questo ci dice una cosa molto importante, e cioè che il viaggio nel tempo non viola nessun'altra legge della natura. Tuttavia, se siete stati al cinema, saprete anche che c'è qualcosa di strano legato al viaggio nel tempo. Vi sono degli scenari famosi attraverso i quali possiamo entrare nel passato e prevedere o evitare la propria nascita. Vi sono delle contraddizioni di fatto che sono possibili nel momento in cui fosse possibile fare un viaggio nel tempo. Vorrei farvi due esempi che hanno a che fare appunto con questi paradossi. Ipotizziamo che io mi trovassi a leggere un'opera di Shakespeare. Prendiamo Amleto, a titolo d'esempio, e io imparo la storia, imparo tutta l'opera di Amleto e poi faccio un viaggio a ritroso nel tempo e incontro William Shakespeare nel momento in cui lui era un giovane. E gli racconto questa storia, gli racconto l'opera, gli racconto le scene e lo sviluppo e la trama di Amleto. E poi vado via, però lui si ricorda e dice, beh, una bella storia, e poi la scrive, la pubblica, pubblica quest'opera che verrà intitolata Amleto. Ma quest'opera da dove arriva? Io ho imparato l'opera da Shakespeare perché l'ho letta, lui l'ha imparata da me, e dov'è? Dove sta l'origine dell'opera? Sembra però che non vi sia un'origine per quell'opera. C'è un altro paradosso, che viene definito a volte il paradosso della nonna. Ed è un paradosso sul quale hanno giocato un po' film come Terminator o Ritorno al passato. Ritorno al futuro, scusate. Faccio un viaggio a ritroso nel passato, faccio qualcosa che impedisce la mia nascita. Che ne so, accidentalmente uccido mia nonna oppure mia mamma prima che io venisse al mondo. Questo significa che c'è una contraddizione logica, che c'è una contraddizione nei fatti dovuta al fatto che io oggi esisto? Potremmo dire che l'universo è sicuro per gli storici? Ora, a causa di paradossi di questo tipo, molte persone si sono chieste se esistono delle leggi non conosciute o dei veto che ci dicono che il viaggio nel tempo non può avvenire, nel senso che è impossibile. E ancora una volta questa è un'idea che è nata grazie agli scrittori di fantascienza. Larry Niven ha proposto la legge proprio del viaggio nel tempo, secondo la quale se il viaggio nel tempo consente di cambiare il passato, allora questo non può avvenire nel nostro universo. Per cui Niven era convinto che fosse possibile produrre questa contraddizione e questo paradosso di fatto grazie all'esperienza del viaggio nel tempo. Ma anche gli scienziati come Stephen Hawking, che lavora nella mia università, anche a lui non piace l'idea del viaggio nel tempo. E lui pone un veto sul viaggio nel tempo, dando a questo veto un nome un pochino più esotico, e lo chiama la congettura della protezione della cronologia. E dice agli scienziati di provare a dimostrare che è impossibile creare la macchina, la macchina del tempo utilizzando le leggi della fisica. Ecco, l'unico modo per poter creare una macchina del tempo, la possibilità di fare un viaggio nel tempo, è avere questo tipo di possibilità, però con l'universo al suo inizio, e cioè un universo che non abbia un passato nel quale fare un viaggio. Una delle obiezioni che spesso si solleva è un'obiezione che nasce dall'esperienza, e cioè che se è possibile fare un viaggio a ritroso nel tempo, allora noi saremmo invasi da turisti che arrivano dal futuro. Forse qualcuno di voi tra il pubblico è un turista che arriva dal futuro, e questi turisti vorrebbero chiaramente arrivare dal futuro proprio per vedere ed essere testimoni e presenti ai grandi eventi della storia cosmica. Che ne so, al momento della nascita di Gesù o alla crocifissione di Gesù ci sarebbero stati miliardi e miliardi di persone che vorrebbero essere presenti proprio per vedere se quell'evento si è verificato veramente. E allora arriveremo ad una situazione in cui il presente sarebbe soffocato da un'orda di visitatori che arriva dal futuro. E noi sostanzialmente riempiremmo tutto il nostro passato, il nostro ieri, con noi stessi. Allora, vi sono prove che tutto ciò in qualche modo avvenga? Beh, vi sono sempre troppe persone sui mezzi di trasporto, troppe rispetto a quelle che vorremmo vedere in realtà, ma in realtà non sembriamo soffrire di un'invasione di turisti dal futuro. Per cui potremmo chiederci a questo punto se fare un viaggio nel tempo, partendo dal futuro, perché, se questo è possibile, perché non vediamo tutti questi turisti che arrivano dal futuro? E vi sono una serie di argomentazioni interessanti che si potrebbero creare proprio per spiegare perché non vediamo tutti questi viaggiatori nel tempo che arrivano dal futuro. Sono argomentazioni molto simili a quelle che si possono creare per spiegare che non si vedono navicelle spaziali che viaggiano in altri mondi se la vita extraterrestre è così semplice ed esiste. E in realtà, se esistono altri universi, se esistono altri extraterrestri, dove sono, come disse Enrico Fermi, dove sono questi viaggiatori nel tempo? E noi, anche noi potremmo chiederci dove sono questi viaggiatori nel tempo. Ora, la prima possibilità è che non si sono ancora sviluppati, o quantomeno non sono ancora in grado di viaggiare, e che noi siamo la civiltà più avanzata dell'intera galassia, o quantomeno nell'intero universo. Per cui nessuno ha la tecnologia perfetta che consenta loro di fare un viaggio nel tempo. Ora, questo sembra abbastanza strano, implica dire che noi siamo la civiltà più avanzata esistente nell'intero universo. Ora, forse il fatto che le civiltà tecnologiche, e cioè quelle che hanno bisogno di una scienza tale da poter consentire un viaggio del tempo, è preoccupante pensare che queste non siano mai sopravvissute a tal punto da poter fare un viaggio nel tempo. E questa è una visione un po' pessimistica, però penso che sia al tempo stesso realistica. Forse le civiltà avanzate in qualche modo si sono distrutte a causa delle armi nucleari, oppure hanno inquinato il loro ambiente, oppure hanno esaurito le risorse naturali, e dunque la tecnologia non può essere sostenuta per centinaia o migliaia di anni. Malattie, esaurimento di materie prime, una eccessiva popolazione, un sovraffollamento, tutto questo porta poi alla fine di una civiltà, e dunque queste civiltà non hanno tempo a sufficienza per poter manipolare in qualche modo il loro ambiente. Ora, noi come astronomi sappiamo anche che l'impatto di un asteroide può essere un evento che può portare alla fine di una civiltà, e questo avviene in maniera periodica, per cui nessuno può vivere a lungo per poter compiere un viaggio nel tempo, anche se questo fosse possibile. E questo ci dà la spiegazione per cui non è insolito pensare che noi siamo tra le civiltà più avanzate all'interno della nostra galassia. Una civiltà che è un pochino più avanti di altre. Però vi sono anche altre possibilità che non sono così pessimistiche. Forse vi sono milioni di civiltà iperavanzate nelle nostre galassie e milioni di civiltà proprio come la nostra che non sono così avanzate. Ma nessuno ci vuole visitare perché in realtà non siamo interessanti per nessuno. Siamo assolutamente noiosi. Siamo semplicemente una sorta di specie di scarafaggio di cui ve ne sono migliaia e migliaia di esempi, per cui siamo tipici e simili ad altre civiltà che esistono, per cui non c'è una ragione che possa spingere qualcun altro a venire a visitarci, e per questo motivo i viaggiatori nel tempo non vengono qui, perché sarebbe un modo per sprecare risorse invece molto più utili. Ora, meno umiliante è la possibilità è che in realtà siamo troppo interessanti, siamo una specie rara, in una sorta di riserva di caccia, e le civiltà avanzate ci trovano molto interessanti e molto speciali, e dunque c'è una sorta di politica di non interferenza, nel senso che non dobbiamo essere disturbati nel corso del nostro sviluppo, per cui le persone ci guardano, ci osservano, ma non interagiscono con noi, e per questo motivo però ancora una volta nessuno ci viene a trovare. Un'altra possibilità è la seguente: gli extraterrestri avanzati utilizzano modi sofisticati per comunicare e per fare viaggi nel tempo, ma noi non siamo così sofisticati a tal punto da poter identificare questi strumenti di comunicazione, e questo viene fatto con uno scopo ben preciso, e cioè uno scopo che mira a creare una sorta di club, di gruppo. Se si è sufficientemente avanzati e sofisticati da capire quella tecnologia, allora si viene considerati come avanzati ed eticamente responsabili, e si è superato quel momento in cui si è pericolosi, per cui si distrugge il mondo con le armi nucleari, si distrugge l'ambiente con l'inquinamento, si è superato una sorta di esame, si è raggiunto un livello di sofisticazione elevata, e dunque si può a quel punto fare un viaggio nel tempo. Una sesta possibilità è che il viaggio nel tempo è troppo pericoloso. È un po' come dare un'arma nucleare a un bambino di 5 anni. Alla fine ci si aspetta solo un disastro, una distruzione di un qualcosa, di un qualche aspetto dello spazio e del tempo, un qualcosa che usa tutta l'energia disponibile e porta alla fine della civiltà, in quanto distrugge ciò che è alla base del rapporto causa-effetto. Per cui solo le civiltà stupide ci provano, ma alla fine ne vengono distrutte. Per cui le uniche civiltà che sopravvivono sono quelle sagge, sono quelle che decidono che non vale la pena di provarci. E l'ultima possibilità è che le civiltà più avanzate sono gestite, diciamo, da contabili. E questi indicano una serie di cose molto importanti, ad esempio che il viaggio nel tempo è troppo costoso e nessuno può permettersi di creare una macchina del tempo oppure prendere parte ad un viaggio nel tempo. Per cui vi sono, vedete, 7 ne ho elencate di ragioni diverse che ci dicono che il viaggio nel tempo non viene fatto anche se in teoria potrebbe essere possibile. Ecco, vi vorrei dare un'altra argomentazione, forse un po' insolita. Ora abbiamo parlato di contabili e dunque abbiamo sollevato l'argomento della finanza. Molti anni fa un contabile americano, Mark Rheingammon, scrisse un articolo, una paginetta in realtà, in una rivista che era dedicata a coloro che gestiscono gli investimenti, dunque per coloro che si occupano di finanza, e doveva essere questo articolo una prova dal punto di vista finanziario che il viaggio nel tempo è impossibile. Ecco, prima di raccontarvi questa prova, vorrei raccontarvi una storia di Douglas Adams, una storia di fantascienza, che si intitola Il ristorante alla fine dell'universo. Allora, la cosa centrale, la parte centrale di questo racconto, di questo ristorante alla fine dell'universo, è che in realtà c'è un ristorante che si trova proprio al margine dell'universo, proprio alla fine del tempo, nel futuro. E gli ospiti possono andare da un'agenzia di viaggio e possono viaggiare in avanti nel tempo per recarsi a questo ristorante che si trova alla fine dell'universo. Possono cenare, possono parlare tra di loro e guardando fuori dalla finestra possono vedere tutta una serie di cose terribili e alla fine vedono anche l'universo che giunge proprio alla fine. Ma nel momento in cui vedono la distruzione dell'universo, possono viaggiare rapidamente a ritroso nel tempo per sfuggire alla distruzione dell'universo e possono ritornare a Milano dove ricominciano la loro vita. Ora, vi immaginerete che il conto e il costo di questa vacanza è enorme, diciamo 100 miliardi di euro. Però è abbastanza semplice pagare questo conto, quantomeno in questo racconto, perché nel momento in cui, nel periodo in cui vivete, basta mettere un euro in banca, dopo 1000 anni, ad un tasso di interesse del 4%, quell'euro investito inizialmente è diventato 108 milioni di miliardi di euro. Per cui a quel punto non avrete problemi a pagare questa vostra vacanza, basta fare un prelievo dalla banca. Beh, purtroppo però questo non funziona. Vedete, se ci fossero persone in grado di fare un viaggio a ritroso nel tempo, sarebbero in grado di capire quali sono gli investimenti che conviene fare tra 1000 anni e sarebbero in grado di tornare indietro nel tempo, acquistare delle azioni, potrebbero così fare delle scommesse sugli eventi e poi tornare nel futuro e godersi i profitti. Ora, l'effetto di questa redditività è che alla fine i tassi di interesse dovrebbero arrivare a zero. I mercati finanziari andrebbero in rovina se i tassi di interesse non venissero portati a zero. In effetti, i tassi di interesse potrebbero anche essere negativi, perché a quel punto potremmo vendere l'investimento quando vale un dollaro, andare in futuro, quando magari vale 50 centesimi, acquistarlo, ritornare nel passato e rivenderlo ancora una volta ad un dollaro. Per cui il viaggio nel tempo, se esistesse, porterebbe i tassi di interesse a zero. Per cui non sarebbe possibile investire quell'euro per poter pagare il conto in quel ristorante alla fine dell'universo. Ecco, questa argomentazione mi ricorda di un'altra argomentazione che può essere utilizzata contro coloro che dicono che è possibile prevedere il futuro o piegare un cucchiaio, ad esempio coloro che sono in grado di avere chiaroveggenza. Ora, la ragione per cui io non considero coloro che credono in questi poteri è che chiunque avesse questi poteri avrebbe un vantaggio enorme rispetto agli altri. E perché allora, se così fosse, sprecare tempo a piegare cucchiai o a prevedere ciò che può accadere fra 5 minuti, mentre invece si potrebbe vincere la lotteria ogni settimana? Vi darebbe un vantaggio così enorme rispetto ad altri, e però alla fine sarebbe evidente per tutti che quella persona ha poteri speciali. Ora, questi paradossi del viaggio nel tempo sono convincenti per molte persone. Purtroppo, quando si pensa chiaramente a questi paradossi, in realtà non esistono. Non è possibile viaggiare nel passato e cambiare e modificare il passato, ad esempio evitare la propria nascita, perché altrimenti non sareste qui nel presente ed essere in grado di ritornare nel passato. Non ci sono due passati diversi, un passato in cui voi non esistevate e uno nel quale voi esistete. Il viaggio nel tempo ci consente di essere parte del passato, ma non ci consente di modificarlo. Vorrei farvi un esempio molto semplice per chiarire quanto ho detto. L'immagine che noi abbiamo del tempo è un po' simile a una schiera di soldati che si muove in fila uno dietro all'altro. C'è sempre qualcuno davanti a un soldato e qualcuno dietro ad ogni soldato. E questa è un po' la rappresentazione del tempo lineare. Ogni evento si colloca o nel futuro o nel passato. Ma immaginatevi ora gli stessi soldati che marciano in cerchio. Tutti si trovano davanti a voi e dietro di voi. Non c'è una separazione, una divisione chiara tra coloro che sono davanti a voi e coloro che sono dietro di voi. Il tempo circolare è esattamente lo stesso. Non c'è divisione tra il futuro e il passato. Si può essere influenzati dagli eventi del futuro e dagli eventi del passato. Ma questo cerchio di soldati deve avere uno schema coerente dal punto di vista logico. E questo vale anche per il tempo circolare. L'intera storia deve essere coerente dal punto di vista logico. Possiamo sicuramente essere parte del passato, così come lo scorrere di un fiume può avere una parte del fiume che torna indietro e si unisce al fiume, alla sua sorgente. Ma non possiamo mai fermare il fiume, non possiamo mai impedire che il fiume si divida e arrivi al mare. Ora vorrei farvi un esempio di queste storie che hanno una loro coerenza. Ora immaginate di aver deciso di voler fare un viaggio nel tempo a ritroso e volete sparare a voi stessi quando siete un bambino, proprio per creare una contraddizione di fatto, in contraddizione cioè con la vostra esistenza di oggi. Allora io faccio un viaggio a ritroso nel tempo, vedo mia mamma con me in braccio. Allora io prendo il fucile, guardo nel mirino e prendo la mira per spararmi. però mentre tiro il grilletto improvvisamente sento un dolore lancinante nella spalla, e questo fa sì che il fucile si muova, sparo ma non colpisco il bersaglio. Il rumore dello sparo spaventa mia madre e mia madre mi lascia cadere a terra, e la caduta mi causa un trauma alla spalla, e questo è un trauma che io ho sempre avuto nel corso della mia vita. Per cui questa è una storia che ha una sua coerenza, ma non comporta una autocontraddizione logica. Queste sono racconti o storie che possono accadere e che le leggi della fisica consentono, anche in base alla teoria di Einstein. Per cui il viaggio nel tempo non implica il disfare il passato o modificare il passato in modo tale che poi implichi che esistono due diversi passati, uno nel quale non siamo intervenuti e uno nel quale siamo intervenuti. Se si fa un viaggio a ritroso nel tempo per influenzare un grande evento storico, allora voi sareste parte di quell'evento quando questo si è verificato. La storia contemporanea presenterebbe la vostra presenza in quell'evento, in quella storia, come protagonista. I viaggiatori nel tempo non possono fare nulla nell'anno 1066 che non sia effettivamente avvenuto o stato fatto nel 1066. La fisica moderna ha inventato una serie di situazioni insolite in cui possiamo o aspettarci verificare la possibilità del viaggio nel tempo. Galileo e Newton hanno considerato lo spazio e il tempo in modo molto semplice. Il tempo era una linea che si muoveva in avanti in modo lineare e lo spazio era piatto come il pavimento di questo palcoscenico. Nulla che avveniva nello spazio poteva in qualche modo far la differenza o modificare la struttura dello spazio. Però la concezione di Einstein dello spazio e del tempo è un po' più complessa. Non è simile a quella di uno spazio piatto, come il pavimento di questo palcoscenico. È un po' come questo foglio di plastica. Le cose che avvengono sul foglio di plastica possono modificare la sua forma e la sua struttura. Per cui nel momento in cui la materia e l'energia si muove lungo lo spazio, cambia la forma. Per cui se prendiamo una massa nello spazio come un pianeta o una stella, questa causa la deformazione dello spazio, e quando la luce viaggia lunga questa geometria, il suo percorso viene deviato dalla curvatura dello spazio. Ora, nel sistema solare la curvatura è veramente molto limitata. Questa curvatura vicino al Sole è una parte su 100.000 rispetto ad una superficie piana. Ma vi sono altri luoghi nell'universo dove la gravità è molto forte, al centro delle galassie e vicino ai buchi neri. E lo spazio può essere curvato in modo veramente molto complesso. Per cui due eventi che iniziano in un momento molto separato possono essere distorti in modo tale da trovarsi molto vicini, e ci può essere una sorta di connessione nello spazio che consente una scorciatoia da un punto all'altro. A questo punto dobbiamo chiederci se le condizioni diventeranno mai così estreme. Noi non pensiamo di essere in grado di creare queste condizioni in modo artificiale. richiederebbe più energia rispetto a quella che possiamo o generare o manipolare, e avrebbe poi su di noi effetti disastrosi. Ma i fisici pensano che sia importante scoprire se queste cose avvengono in qualche altra parte dell'universo. Ora, questa visione del viaggio del tempo richiede condizioni estreme. E anche se è impossibile in linea teorica, probabilmente non si verifica mai in pratica in modo osservabile. Un esempio è quello di considerare il movimento delle molecole in questa sala. Se questa sedia iniziasse ad alzarsi da sola, questa non contraddice le leggi della fisica che noi conosciamo. Sarebbe possibile che le molecole nella sedia, che in genere si muovono casualmente, iniziassero a muoversi verso l'alto tutte assieme, e se così fosse, la sedia inizierebbe ad alzarsi. Ma la probabilità di un evento di questo tipo è così limitata che non verrebbe mai osservata nell'intera storia dell'universo, che è ormai oltre i 50 miliardi di anni. L'immagine moderna di ciò che può avvenire nell'universo è data dalla teoria dei quanti. E la teoria dei quanti ha a che fare solo con le probabilità. Ci dice solo quale probabilità avremo di vedere l'avverarsi di un avvenimento nell'universo. E funziona così perché ogni oggetto che noi vediamo nell'universo, come questa penna, in realtà ha un aspetto simile a un'onda. Noi abbiamo la tendenza a pensarlo come un oggetto solido, però ha un aspetto che è simile a un'onda. Più piccolo è l'oggetto, più grande è questa, o maggiore è questa proprietà dell'onda. E più grande l'oggetto, minore è l'aspetto simile all'onda e più si comporta come un oggetto solido. Ecco, dovremmo pensare però a tutto questo non pensando all'onda dell'acqua o a un'onda sonora. Dovremmo pensarla all'onda che è un'onda di informazione. Ad esempio un'onda di criminalità. Se un'onda di criminalità colpisce la vostra città, è più probabile che si verifichi un crimine nella vostra città. Per cui se un'onda quantica entra nel vostro laboratorio ed è un'onda quantica di elettroni, è più probabile saremo in grado di vedere gli elettroni nel nostro laboratorio. Per cui i fisici sono interessati a cercare di capire quali sono le possibilità e quali sono le forme che gli elettroni possono assumere per viaggiare nel tempo. E questo però cambia la probabilità che gli elettroni colpiscano ad un certo punto uno strumento utilizzato per identificarli. Per cui forse il fatto che ci sia il viaggio nel tempo fa sì che le nostre osservazioni delle particelle che viaggiano nello spazio e nel tempo alla fine poi siano diverse rispetto a quelle che osserviamo. Per cui è possibile testare dal punto di vista sperimentale se il viaggio nel tempo è probabile, senza però essere parte del processo del viaggio nel tempo, e farlo con particelle elementari e con la luce e non tanto invece con macchine del tempo. C'è un altro problema legato alla possibilità di viaggiare nel tempo in modo circolare, ed è dato dalla seconda legge della termodinamica. Questo è il nome che i fisici hanno dato ad un principio molto semplice, e cioè il principio secondo il quale le cose vanno sempre di male in peggio, che il livello di disordine nel mondo tende sempre ad aumentare. Per cui, se andiamo a guardare la stanza dei bambini, questa è sempre più disordinata di quanto non fosse all'inizio della giornata, e in modo spontaneo la stanza diventa sempre più disordinata, non diventa mai ordinata in modo spontaneo. Potremmo dire che l'entropia o il disordine della stanza aumenta sempre, a meno che noi non interveniamo e non ci mettiamo a lavorare proprio per ordinarla, e facendo così creiamo disordine, però a livello molecolare, nel senso che sudiamo, lavoriamo per produrre ordine. Non c'è nessun mistero in questo senso. Vi sono molti modi che possono portare alla disorganizzazione e al disordine di una stanza. Per cui è molto probabile che la stanza dei bambini, con il passare del tempo, diventi disordinata che non ordinata. Per cui la seconda legge della termodinamica semplicemente esprime il fatto che vi sono molti modi per cui le cose possono passare dall'ordine al disordine piuttosto che in direzione contraria. Per cui se dovessimo viaggiare in modo circolare nel tempo e ritornare al presente dal futuro, noi non ci aspetteremmo mai che le cose fossero le stesse dopo aver fatto questo viaggio. Ci sarebbe sempre un aumento di disordine, si genererebbe entropia, e quando ritorniamo all'inizio le cose sarebbero sempre leggermente diverse rispetto a quando siamo partiti. Per cui un viaggio nel tempo perfetto richiede nessuna realtà, nessuna produzione di entropia e nessun intervento della seconda legge della termodinamica. Negli ultimi 5 anni abbiamo assistito ad un altro importante sviluppo della fisica. I fisici hanno cercato di stabilire se c'era una teoria del tutto, una teoria che ci dice che cosa sono le particelle della natura, e ci dice ad esempio quali sono le particelle dello spazio e del tempo. La ricerca di questa teoria è iniziata nel 1982, quando le persone hanno scoperto una teoria chiamata string theory in inglese. Una teoria che sembra essere in grado di spiegare tutto ciò che noi vogliamo sapere e conoscere dell'universo. E sembrava essere una teoria promettente, una teoria che ci potesse spiegare il tutto. Però avvenne qualcosa di imbarazzante. Le persone hanno scoperto altre 4 string theories, per cui invece di essere una teoria del tutto, improvvisamente ce n'erano 5. Per cui il nostro universo è un po' come vivere in una città dove esistono 5 diversi sistemi utilizzati per regolare il traffico. Ora, sembra così essere fonte di confusione, tra l'altro sarebbe anche eccessivo. E le persone hanno iniziato a chiedersi se una di queste teorie potesse essere scelta o utilizzata per spiegare il nostro universo, mentre le altre teorie non potevano essere utilizzate per questo scopo. Ed Winton negli Stati Uniti ha fatto una scoperta interessante ad un certo punto, e scoprì che le 5 teorie non erano poi così diverse, erano ombre diverse, prospettive diverse che gettavano la loro ombra su altre teorie. Un po' come 5 persone con gli occhi chiusi al buio, messi in una stanza con un elefante, e iniziano a così a tastare l'elefante. Qualcuno trova la coda, qualcuno trova la proboscide, tutti sembrano parlare di cose diverse, ma in realtà descrivono tutti la stessa cosa. Un altro esempio, un pochino più vicino alla scienza, è dato dall'acqua. Qualcuno potrebbe studiare l'acqua, il liquido, qualcuno potrebbe studiare l'acqua nella sua forma ghiacciata, solida, il ghiaccio, e qualcun altro potrebbe studiare il vapore, e potrebbero pensare che sono cose diverse, nel senso che il loro aspetto è diverso, la loro sensazione è diversa, hanno una temperatura diversa, sicuramente sono sostanze diverse, ma dal punto di vista chimico sono identiche, hanno fasi semplicemente diverse, nel senso che esistono in condizioni diverse. E questo è quanto avvenuto alle cinque string theories di prima. Sono idee diverse o cinque prospettive diverse rispetto a teorie più profonde che sono state descritte ma non completamente scoperte. Si tratta di teorie chiamate teorie M, dove M sta forse per mistero. E uno degli obiettivi della fisica moderna è proprio cercare di capire qual è questa teoria M. Però noi conosciamo una serie di cose su questa teoria. Una di queste cose è che prevede che vi sono molte più dimensioni dello spazio rispetto alle tre che noi conosciamo. Vi sono altre sette dimensioni dello spazio. Solo se vi sono molte altre dimensioni dello spazio, la teoria alla fine può essere vista in modo logico e coerente e potrà essere utilizzata per prevedere tutte le forze della natura che noi vediamo attorno a noi. Un'altra teoria con solo tre teorie, scusate, una teoria che abbia solo tre dimensioni dello spazio non è in grado di fare tutto questo. Per cui è un po' come se ci fosse un universo ad una dimensione maggiore e noi semplicemente viviamo sulla sua superficie, camminiamo su una superficie di uno spazio che ha 10 dimensioni. Alcune delle forze della natura vivono solo su questa superficie, altre che sono più deboli, come la gravità, esiste e vive in tutte le altre dimensioni. E questo significa che è possibile che vi siano connessioni, collegamenti tra la nostra dimensione e altri posti molto lontani attraverso queste extra dimensioni, proprio così come ho spiegato prima. Un'altra possibilità è che tutte queste altre extra dimensioni non devono necessariamente essere dimensioni dello spazio. Ci potrebbe essere un'altra dimensione del tempo. È difficile capire che cosa questo significa. Potrebbe esserci una parte dello spazio dove il tempo ha una struttura, ma in altri posti ha un'altra struttura. E non è possibile che questi due domini dell'universo interagiscano o si incontrino. Ecco, io penso che questo mostra che vi sono molte altre possibilità. molte più di quante non siano state inventate dagli scrittori di fantascienza. E tutto questo sembra essere consentito dalle teorie della fisica moderna. Queste teorie non sono in contraddizione con le leggi della natura. E questo è estremamente sorprendente. Il viaggio nel tempo è più facile da fare di quanto non si possa immaginare. Per cui vorrei riassumere quanto detto questa sera. I paradossi che abbiamo discusso, ad esempio il viaggio nel proprio passato e produrre un fatto che poi è una contraddizione, questo non esiste quando lo esaminiamo attentamente. Il viaggio nel tempo è possibile nel nostro universo, non produce violazioni della legge della fisica e non produce contraddizioni nei fatti. Ma non abbiamo prove che un viaggio nel tempo si verifichi. Forse richiede condizioni che sono così peculiari, particolari, che sono così speciali, che è un po' come cercare di mettere un ago in equilibrio in qualsiasi punto dell'universo, e qualsiasi perturbazione disturba questa condizione, e dunque questa condizione non potrà mai realizzarsi. Per cui in teoria è possibile, ma in pratica non è possibile. Non abbiamo prove di viaggiatori che arrivano dal futuro. Ma perché dovrebbero venire qui? Forse preferiscono viaggiare nel futuro. Il rischio è che però non ci sia un futuro. Se l'universo ha un tempo finito, potremmo viaggiare nell'oblio. Nell'oblio, scusate. Per cui, per concludere, dovrei forse rispondere alla domanda di un milione di euro. Io credo nella realtà del viaggio nel tempo? E quando qualcuno mi fa questa domanda, io do sempre la stessa risposta. Sì, io credo nel viaggio nel tempo. Viaggio nel tempo nel futuro. Ad una velocità pari a 60 secondi al minuto. Grazie mille.
Ringraziamo veramente John Barrow per questo suo intervento, che ci ha mostrato come lo studio della realtà dal punto di vista scientifico ci porta ai confini e anche oltre i confini dell'immaginazione. L'immaginazione è sempre chiamata in causa nella ricerca, e tutte queste idee poi sono sottoposte al tribunale del rapporto con la realtà diretta, che è la fisica sperimentale, andare a rintracciare le tracce della realtà di quanto una teoria ha proposto e suggerito. È stato quindi una grande occasione questa sera. Vi ricordo anche il prossimo incontro, che sarà il 4 marzo alla sala in via Zebedia numero 2, Il paradosso del tempo tra fisica e percezione, col professor Giampaolo Bellini. Grazie, arrivederci.
Scusate, mi unisco come direttore del Centro Culturale di Milano a un grandissimo ringraziamento agli amici del Piccolo Teatro per il loro lavoro, per aver incontrato Barrow, per avergli proposto la scrittura di un testo a cui potete accedere come possibilità e informazione all'uscita. Un grazie davvero di cuore a tutti loro anche per questa serata.